nel mondo, cioè sottrarsi praticamente da quelle che sono quelle perversioni che ci inducono a crederci onnipotenti, in realtà siamo degli idioti, o comunque siamo menomati, o non siamo sufficientemente attrezzati per affrontare la vita, per affrontare la società, e pigliamo di quelle mazziate sui denti che non finisce più. Prima cosa che fa chi pratica stregoneria nella società è quella di togliersi dal centro del mondo. E il dibattito sarà sabato 26 marzo, dopodomani, alle ore 20:30, in sala dibattiti Radio Gamma 5. Poi sabato 19 marzo, presso il Bosco Sacro di Jesolo, ci sarà il rito dell'equinozio di primavera. Il rito dell'equinozio di primavera che sarà incentrato sulla nascita, il concetto di nascita, che poi è anche il concetto di trasformazione delle persone, è il concetto centrale del rito dell'equinozio di primavera, e sarà tenuto sabato 19 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo. E infine 25 marzo 2005, cena del Musso a Marostica. Marostica ormai, e mi ricordo che l'Istituto Militare di Studi Politeisti fa questa cena del Musso da
quasi non è proprio dell'Istituto,
non è dell'Istituto, comunque
diciamo che è sorta ancora da lontanissima con l'Istituto per la Rieducazione Religiosa. Sì, che esiste ancora dal 1986, perciò non è che sia una relazione da poco, tenendo conto appunto che la cena è cominciata, stata codificata dal 93 in poi, insomma.
Le regole sono sempre le solite: si paga la romana, per cui chi magna magna, chi paga paga, cioè no, nel senso che se magna si divide. E niente, se qualcuno vuole interessato, il numero di telefono è 3497 55 494, che risponde Francesco. Bene, e questo praticamente è tutto. Francesco.
Sì, io vorrei approfittare per una... Noi, sapete, siamo molto attenti sempre alle radici, ai riferimenti, alle circostanze, all'ambiente, alla cultura. Noi appunto, quando abbiamo partito con i rituali dell'equinozio e dei solstizi, sapevamo che era importante scoprire la nostra natura, la nostra essenza, i nostri collegamenti. Abbiamo sempre detto che è disidentificativo i presepi, le processioni, tutto quanto quello che fa religione cattolica, anche perché abbiamo una dimensione molto molto particolare. Perciò io vi do una notizia appunto molto interessante, che è un'iniziativa promossa dalla provincia di Padova. La provincia di Padova ha cercato di ripristinare un'antica festività che si chiama Bati Marzo. Ecco, vi leggo dal dépliant di presentazione, che dice che tra l'altro anche la presentazione finalmente è qualcosa di simpatico, dice: per svegliare fora gli spiriti della terra e fare coraio alla rinascita della natura, cantando e suonando sul finire del febbraio e se in ultima l'inverno. Tra l'altro appunto è bello perché questo qua dice: per svegliare fuori gli spiriti della terra, e questo è significativo perché si deve richiamare a delle radici, al genio del luogo. Ma nella presentazione dice: il Bati Marzo era un'usanza molto diffusa nelle nostre campagne e risale il primo millennio avanti Cristo, quando i romani, che iniziarono l'anno il primo marzo, festeggiavano la prima luna piena del mese. Nei secoli successivi, negli ultimi tre giorni di febbraio, in alcuni luoghi anche all'inizio di marzo, si salutava la fine dell'inverno e l'arrivo della nuova stagione con una festa per svegliare la natura dormiente e far esplodere la primavera nei suoi più accesi colori. Già il fatto che qualcuno cominci culturalmente ad andare a un'impostazione che non sia legata alle dimensioni religiose, ma che si ricolleghi a migliaia di...
Una diversa dimensione religiosa.
Esatto, recuperando proprio quello che era nostro, quello che appartiene a tutte le popolazioni, perché ricordiamo che il Bati Marzo non è una festività soltanto, diciamo, nostra, è una festività che... in base al genere del luogo avviene in molti posti.
Il Bati Marzo prende praticamente origine da Roma, proprio dal primo marzo della città di Roma, in cui c'era la cacciata di Mamurio dalla città. Cioè praticamente c'era una festa per cui una persona, faceva un po' il disgraziato, faceva la parte dell'anno vecchio e veniva praticamente cacciata dalla città. Quella persona che incarnava l'anno vecchio praticamente veniva battuta, fra virgolette, ed è ritornata questa festa all'interno delle dinamiche popolari, proprio come ricordo del Bati Marzo, cioè cacciare praticamente il freddo e sta arrivando la primavera, perché ricordo che ai tempi di Roma, prima delle rivoluzioni calendariali, il primo marzo era il primo giorno dell'anno. dopo ci sono state le varie rivoluzioni calendariali.
Ecco, appunto, questo è importante perché tra l'altro il battito di marzo si ricollegherebbe anche Lupercalia, appunto, in cui il 15 di febbraio, che era una festa di purificazione in preparazione appunto del Capodanno, che era il primo di marzo, c'era l'abitudine appunto che dal Palatino scendevano dei ragazzi e correvano fustigando la gente in maniera così non violenta, ma per portare la fertilità, per portare appunto la fecondità della terra delle persone. Questo era un antico rito appunto legato proprio ai Luperci.
Era il 15 febbraio. E c'era un'altra cosa che si faceva anche in quel rito che ho visto: praticamente si mettevano dei bigliettini delle ragazze e dei ragazzi e si straevano a sorte e passavano insieme la giornata. Sì. I romani,
Sì, i romani. Beh, ce n'erano tantissime altre. Comunque, già il
dopo
fatto.
Si è chiamato San Valentino.
Sì, sì. Ecco, perché siccome c'è tutta una serie di manifestazioni con sfilate, feste, cabaret, conferenze, io vi do il numero telefonico della provincia di Padova, all'assessorato all'indennità veneta. Il numero telefonico della provincia di Padova è 049 8201 242 o in alternativa 049 8201 446. E così potrete avere tutta la possibilità di avere le indicazioni di dove avvengono queste feste, conferenze e così via. E comunque io invito tutti quelli che hanno la possibilità di andare a battere marzo anche in maniera autonoma, di partecipare a queste feste, che è molto più importante proprio perché il risvegliare è importante. Tra l'altro è bello che ci sia un ritorno, un richiamo a risvegliare della natura, a un risvegliare delle energie, ma questo risvegliare non è solo degli altri ma è anche nostro, cioè nel senso che siamo capaci di far riemergere quello che ci appartiene, quello che è la nostra storia, quella che è la nostra cultura, quello che è la nostra essenza, perché proprio perché questo è significativo in quanto ci ricollega e ci fa rendere conto che noi siamo all'interno di un insieme di persone, che non esiste una sola realtà, ma una realtà molteplice in cui esistono molte persone, con queste persone si possono fare e che non esistono imposizioni e che tutti quanti assieme facciamo comunità. Di conseguenza queste feste, che erano feste collettive, in cui tutti quanti partecipavano, tutti quanti celebravano e che era importante che le persone partecipassero, è un evento importante. Tra l'altro appunto proprio perché queste manifestazioni proprio vengono fatte per ricollegarsi alla natura, per risvegliare la natura, ma significa anche essere attenti alla realtà che c'è attorno, significa essere attenti ai fenomeni della vita, della terra, dell'ambiente in cui siamo. E l'importanza di osservare, di guardare, di percepire la nostra realtà, noi l'abbiamo sempre ripetuta in tutte quante le salse, in tutti quanti i termini. E tutti quanti quegli eventi che non hanno una connotazione religiosa come questa, ma che hanno una connotazione culturale, cioè che significa coltivazione, che significa seminare un qualcosa, farlo emergere, portarlo avanti e farlo fiorire, che tra l'altro è collegato anche con marzo, che ci sarà appunto l'equinozio di primavera, ci sarà l'inizio della primavera, è significativo. È il fatto stesso che siano le persone che sfilano, battendo, facendo rumore, per richiamare, per farsi sentire e farsi notare, per ricollegarsi tramite il rumore, tramite la festa, tramite una simpatia alla natura che si deve svegliare. E questa capacità di dire che noi siamo capaci di risvegliare, di richiamare, significa che non siamo creatori, ma che siamo consci delle nostre forze e che sappiamo che le forze che ci sono attorno possono essere risvegliate. E allora, se noi possiamo risvegliare la natura col battimarzo, possiamo anche risvegliare i nostri animi. E questo è importantissimo farlo, proprio perché insegna moltissimo. Perciò invito anche i genitori a portare i bambini al battimarzo, proprio perché li farà comprendere tramite la festa, tramite la gioia, tramite il divertimento, tramite la privazione di ogni sofferenza, tramite inutili discorsi, predicozzi, comandamenti, comunioni, messe, paternali, cresime, li farà comprendere quanto è importante fare le cose assieme agli altri e che tutti le possono fare. Perciò tramite un semplice gioco diventa educativo anche per i ragazzi, perché noi abbiamo gli esempi sempre più drammatici, sempre più vergognosi di cosa sono le strutture clericali, scolastiche e così via. Perciò se i genitori dicono non siamo capaci di educare, non siamo capaci di trasmettere, insegnateli a giocare, ricollegateli con le nostre tradizioni, con le nostre radici. Facciamo riemergere la capacità dei bambini di essere protagonisti in prima persona, perché non è uno che suona, ma tutti suonano. E già questo principio, dire che una festa viene fatta da tutti, viene fatta da una molteplicità, da un insieme di persone, significa già trasmettere un valore culturale importante, in cui noi siamo abituati a una società in cui esiste una gerarchia che dice sempre tu sei un gregge, tu fai parte tu devi essere salvato, tu devi essere sottomesso. Insegniamo alle persone a essere libere e che ogni persona può ricollegarsi con la natura. Perciò per me è un evento importante a cui partecipare, a cui incoraggiare la partecipazione.
Bene, Francesco. Io invece comincio a dar via al fuoco di fila, cambiando un attimo argomento.
Che poi c'è anche il referendum sulla fecondazione assistita, che tutti quanti hanno silenziato, che però, come sapete, i cattolici se ne stanno super impegnando in quel senso. Comunque, sì, ne... vai pure.
Allora, questo è un augurio che faccio un po' a tutti i cattolici che sono in ascolto qui in radio, a questa trasmissione, no? Cioè, gli auguro praticamente di finire i loro giorni in strutture che hanno contribuito a costruire, fra cui questo ospizio Lager, condannate le assistenti aguzzine. Lo scandalo al Configliacchi di Padova fu scoperto nel gennaio 2003. Offese e sevizie agli anziani lungodegenti. Non senti che puzza, non sei ancora morta vecchia, cosa aspetti a morire? Erano frasi di routine queste, accompagnate da irripetibili offese, espressioni ingiuriose ed allusive al sesso, dove puttana e finocchio apparivano gli epiteti più graziosi. All'Istituto per Minorati della Vista, Configliacchi, in via 7 Martiri, un'intera ala del terzo piano dove sono ricoverati i pazienti lungodegenti in preda a demenza senile e a gravi handicap, era stata trasformata in una sorta di lager da un gruppetto di operatrici tecniche. Il blitz dei carabinieri, coordinato dal pubblico ministero Paola De Franceschi, era scattato il primo mattino il 21 marzo 2003. Trattamenti aggravati e violenza, maltrattamenti aggravati e violenza privata. Erano scattate le manette. In carcere erano finite Lucia Zotti Caposala, nonché le colleghe Daniela Vitali e Barbara Natroni, confinate alla detenzione domiciliare Raffaella Zanovello e Cinzia Senes. Denunciata a piede libero con obbligo di firma Sandra Magro. Nei guai era finita anche la loro direttrice Maria Teresa Busatto, accusata di omissione di atti d'ufficio, favoreggiamento e calunnia. Ieri la conclusione del processo, colpevoli di maltrattamenti, 2 anni di reclusione alla Zotti, alla Vitali e alla Natroni, 1 anno e mezzo alla Novello, 1 anno e 6 mesi a Senes, innocente l'ultima assistente, Sandra Magro, non ho commesso il fatto. 8 mesi di reclusione alla direttrice che non mosse un dito per fermare la squadretta, interdizione dai pubblici uffici e dalla professione di operatrici socio-sanitarie per la durata della pena. A tutte è stato concesso il beneficio della condizionale, quindi niente galera, ma le imputate dovranno risarcire il danno all'istituto in sede civilistica. Tutto era partito dalle timide segnalazioni di alcune operatrici, 2 tirocinanti, testimoni dei metodi della squadretta. Ebbero il coraggio di parlare con una suora, si sentirono rispondere di portare pazienza perché il tirocinio presto o tardi sarebbe finito. Praticamente le suore sapevano, le suore agivano, le suore furono responsabili di sevizie rispetto agli anziani. Bene, io questa è una notizia del Gazzettino del 17 febbraio 2005, auguro a tutti i cattolici di finire la loro esistenza nelle strutture che essi stessi hanno costruito e che essi stessi gestiscono, e gli auguro di trovare aguzzine di questo tipo. Perché chi non sa costruire qualcosa di decente nella vita merita di finire esattamente per ciò che ha fatto e ciò che ha costruito. Questo è il mio augurio ed è un augurio di cuore, veramente sentito.
Sì, anche perché appunto, dicevamo, ricollegandoci a questo fatto, non sappiamo cosa rischia di diventare l'Italia con la legge sulla fecondazione assistita, cioè è un principio, dicevamo, normativo, impositivo, molto particolare, molto violento, e in cui tutti quanti stiamo assistendo anche delle sceneggiate incredibili di cosa stiamo vedendo dal punto di vista cristiano e cattolico per imporre all'Italia una realtà di violenza di sopraffazione. Io voglio citare un piccolo coincidenza che mi è sembrata abbastanza strana, molto inquietante o divertente o significativa. Ecco, voi conoscete sicuramente un personaggio come Giordano Bruno Guerri. Giordano Bruno Guerri è autore di alcuni libri, uno è Povero Santo, povero mostro, che è dedicato appunto a Maria Goretti, considerata santa dalla Chiesa Cattolica, in cui Giovanni Bruno Guerri demolisce completamente tutte le tesi di questa santa e dimostra la realtà, la povertà e il disagio in cui questa persona viveva e cosa si è realizzato. Giovanni Bruno Guerri ha scritto anche un altro libro che appunto era L'Italiano sotto la Chiesa. In questo libro corposo c'erano delle notizie significative, curiose, tra cui una molto divertente in cui si diceva che nell'Ottocento chi si opponeva alla Chiesa Cattolica organizzava delle liquefazioni di sangue di asino che tra l'altro riuscivano proprio per prendere in giro certi presunti miracoli. Bene, Giovanni Bruno Guerri è stato soggetto a tutta una serie di situazioni particolari. Io vi leggerò le sue dichiarazioni sul come si è ritrovato dopo la pubblicazione di questi libri, cosa è dovuto. No, vai pure Claudia.
Sì, ti interrompo un attimino. È arrivato un fax in cui qualcuno, vabbè, c'è il numero di telefono, dice più o meno: io ti auguro di scoppiare e che i pezzi di merda si perdano nel letame. Se un cristiano fa penso che sia il coglione, non significa che io debba morire dove vuoi tu. Io non ho detto a nessuno che voi dovete morire dove voglio io. Io vi ho detto solo che vi facevo gli auguri di sfruttare queste strutture che i cristiani hanno costruito e di incontrare squadrette di aguzzini, perché queste le avete volute voi come cristiani e le hanno volute anche chi non si è opposto, chi non ha visto, chi non ha guardato, chi non è stato attento all'ideologia. Lo so benissimo che tu farai quello che vuoi e ti succederà quello che ti succede. Non sarò certo io a dire cosa a te succedere. Questo non esiste proprio. Però davanti a questi fatti e davanti alla costruzione di questo modo di agire, di questo modus vivendi, io mi auguro che si ritorca contro a chi lo ha costruito questo modo vivendi. Scusa Francesco.
No, niente, era giusto perché visto che è arrivato il fax, l'ascoltatore aveva bisogno di una risposta significativa. Allora, riprendendo sul discorso appunto di Giordano Bruno Guerri, dopo queste due traversie lui ha ripreso e stranamente gli rifilano la conduzione, la direzione di un quotidiano che si chiama L'Indipendente. Io penso che quasi nessuno degli ascoltatori lo conoscesse come quotidiano e che nessuno mai l'avesse acquistato. Giordano Bruno Guerri dirige questo quotidiano e comincia a pubblicare alla fine di gennaio una lunga intervista a Ida Magli. Ida Magli è un'antropologa molto interessante, molto in gamba, che sa comprendere qual è il pericolo che rappresenta tutto il monoteismo per la nostra cultura, e fa alcune dichiarazioni. E Ida Magli dichiara il 20 di gennaio del 2005 sull'Indipendente, parlando della Chiesa Cattolica, dice: l'ansia distruttiva della Chiesa nei confronti dell'Italia. Parlando sempre della Chiesa Cattolica, del cristianesimo, dice: di questa motivazione profonda che ritengo sia anche dovuta all'odio contro le donne italiane che adesso, per la prima volta, non le obbediscono e le sfuggono. Dice appunto questo odio della Chiesa Cattolica del cristianesimo, dice, e cita il paragone e la corrispondenza perfetta tra l'intenzione cristiana e l'intenzione musulmana delle donne. Dice: nel mondo islamico le donne sono del tutto sottomesse all'autorità del padre o del marito, vivono in funzione della casa e della procreazione, rappresentano insomma quel perno della stabilità della famiglia che la Chiesa ha sempre ritenuto indispensabile per un'ordinata società cristiana e che Wojtyla invoca ormai ogni giorno condannando tutto quello che la pone a rischio. E dice appunto che esiste questo amore, appunto, questa unità del monoteismo. E dice: per l'Islam la Chiesa si è sicuramente fiancheggiata agli uomini di punta dell'Occidente, perché il femminismo, anche se apparentemente accettato in nome dell'uguaglianza, ha lasciato e lascia troppi conti in sospeso nel rapporto tra i sessi. E cita appunto queste cose, dice appunto questa la visione, dice, della legge sulla fecondazione assistita, la violenza sulle donne cristiana è analoga alla violenza sulle donne islamica, ma d'altronde sono tutti dei monoteismi. Di fronte a questo, parlando del referendum sulla fecondazione assistita, Giordano Bruno Guerri dice che secondo lui il referendum arriverà al quorum. Bene, due settimane dopo gli hanno tolto la direzione del quotidiano. Io non so se l'intervista di Ida Magli è stata così sconvolgente, io non so se questa dichiarazione l'hanno considerata particolarmente violenta, però fatto sta che Giordano Bruno Guerri non è più direttore dell'Indipendente, non è un quotidiano diffusissimo, conosciutissimo, però mi sembra strano che si rimuova il fondatore, tra l'altro considerando che lui era il fondatore, era l'iniziatore di questo quotidiano, che si rimuova stranamente dopo questo evento. Anche perché quello che stiamo assistendo sul discorso della legge sulla fecondazione assistita, dalla dimostrazione di come la violenza monoteista sia arrivata in ogni ambito. A me ha lasciato un... non mi ha stupito, perché sappiamo che tutti i monoteisti sono uguali, in quanto quando il buon pastore chiama, quando il buon pastore interviene, quando il buon pastore fa qualcosa, sicuramente tutte quante le pecore obbediscono. E purtroppo non ho fatto tempo nella fretta che ho di portare il taglio stampa. Allora, noi dicevamo che i cattolici cristiani coprono tutto l'arco politico, dall'estrema destra all'estrema sinistra, da Pino Rauti a Bertinotti, tutti quanti hanno una forma di rispetto ossessivo e di sottomissione completa al cristianesimo. Quello che mi ha fatto capire questo, che dovreste capire, è che un certo prete considerato estremista, diciamo di sinistra, Don Vitaliano della Scala, intervistato dichiara che lui è contrario alla legge sulla fecondazione assistita, che è contrario all'aborto e che è contrario anche al divorzio. Don Vitaliano della Scala, leader dei No Global. Questo dà la dimostrazione. Certo, se dovessimo andare a destra o al centro, esempi ne troviamo, però quelli che ci viene a raccontare che in realtà esistono cattolici e cristiani differenti sono tutti quanti obbedienti alla visione del monoteismo. E quando il buon pastore chiama, tutti quanti, anche la pecora più resistente, che si muove. Sappiamo quello che stanno facendo per il referendum, sulla federazione assistita, perché lo considero il punto di passaggio per approvare leggi più severe, per ripristinare l'inquisizione, per ammettere la violenza sulle persone. Perciò io dico, state attenti, vedrete delle conversioni improvvise, perché questo prete è considerato di larghe vedute, considerato progressista, considerato di sinistra, considerato vicino addirittura alle frange dell'autonomia operaia, quando il buon pastore gli dice no, tu devi marciare con tutto il gregge, non ha problemi, addirittura dice io sono contrario al divorzio. Cioè, rendetevi conto che tutte quante le sconfitte che i monoteisti hanno avuto sui diritti civili in Italia cercano di riconquistarseli. Cioè, pensate cosa faranno per impedire che il referendum raggiunga il quorum e la legge venga abrogata, perché questo è un principio giuridico invalicabile che permetterà a loro di ripristinare l'inquisizione. So che tu hai un altro fax.
Sì. Questa è la nostra amica Gabriella e dice: di cosa vi stupite? Questa è la situazione degli istituti tenuti quasi sempre da religiosi. Sono difficili da controllare. C'è un sottobosco impressionante di favoritismi e quasi nessuno, nemmeno i parenti, controllano la qualità di vita degli utenti ricoverati. Basta liberarsene e che non rompino le palle a casa. Nessuno cerca una soluzione migliore, che magari c'è. E questa è la nostra amica Gabriella. E io ne ho un'altra, Francesco, devi finire ancora discorso. Allora, invece, sempre sullo stesso gazzettino del 17 febbraio 2005, abbiamo maltrattamenti, suora indagata. Era la direttrice dell'asilo, i genitori di 6 bimbi l'hanno denunciata. Metodi educativi eccessivi, qua dice, tali da rientrare nella sfera delle violenze. La protagonista è una religiosa, suor Saveria, al secolo Concetta Nigo, 57 anni, pugliese di Grottaglie, dal 97 direttrice dell'asilo di Fara dal Pago, si è ritrovata indagata per maltrattamenti a minori. Non solo, nei suoi confronti il giudice GUP, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto il divieto di dimora nel piccolo comune bellunese, eccetera, eccetera. E così dopo c'è nell'articolo tutto il resto. Cioè, noi stiamo assistendo in effetti a degli episodi che sembrano marginali, però se voi siete accorti nell'osservare questi episodi, l'asilo dove ci sono bambini e l'ospizio di vecchi handicappati, vediamo come si tratta proprio del massacro degli emarginati. Ho ancora un'altra notizia, addirittura ragazzi che venivano richiusi in un manicomio, una sezione manicomiale che è vietato per legge. Bontà del vice ministro che l'ha chiusa, ma non doveva nemmeno essere aperta perché era vietata per legge. Cioè, noi ne stiamo assistendo a delle aberrazioni a livello sociale e aberrazioni che si scagliano spesso sui più deboli. Qua non stanno sparando ad Aldo Moro, non stanno sparando al politico, a Berlusconi o a qualcuno, cioè non è un atto di terrorismo rispetto a un grande personaggio dove si può mobilitare tutta la polizia, dove si mobilitano i magistrati, qui sono atti di terrorismo nei confronti delle persone che sono assolutamente indifese, e sembra che ci sia un assoluto disprezzo, un'assoluta sufficienza, quasi una vabbè, se proprio dobbiamo fare un'inchiesta la facciamo, però non viene mai il dubbio, sta gente vogliamo controllarla, cosa succede, vogliamo ispezionare, vogliamo fare dei controlli più severi, cioè proprio non passa neanche dall'anticamera del cervello questo, e le persone si trovano abbandonate, si trovano rinchiuse, ed è veramente angoscioso, sia di ragazzini negli asili nido, sia anziani, sia i tossicodipendenti segregati, sia ragazzi che soffrono di disagio, che gliel'hanno costruito sempre i cattolici con le loro azioni, e così via. Cioè noi effettivamente abbiamo una società che nella sua emarginazione, nei suoi strati più deboli, è estremamente fragile, e questa fragilità viene sfruttata proprio dai cattolici per conquistare il potere. Cioè hanno quelle strutture di cosiddette di assistenza che servono loro per conquistare il potere, non servono per assistere le persone, e ciò che dovrebbe essere la società che si fa carico di assistere, vediamo invece un taglio sistematico e continuo dello Stato sociale. Non so dove andrà a finire, noi chiaramente non ci possiamo fare niente, dobbiamo solo prendere atto di questa realtà, più di questo non è che si possa, però prendiamo atto che questo c'è. Cioè non fingiamo di non vederlo, questo cioè, è chiaro che dopo siamo impotenti, perché altri hanno strumenti.
Sì, beh, diciamo che noi oltre internet e oltre questa radio, non è, cioè, che tenendo conto che questa radio appunto è una radio anomala e unica nel panorama italiano e forse nel panorama europeo, non esistono capacità di informazione alternativa. E se poi uno può fare anche informazione alternativa, ma se le persone sono sempre rassegnate, sottomesse, accettano passivamente qualsiasi cosa, subiscono qualsiasi cosa, sono incapaci di pensarsi in maniera differente, in maniera altra rispetto alla realtà che vivono. Se penso che questa sia l'unica realtà possibile, se si rassegnano, logicamente la società verrà indirizzata su principi del genere, in cui verrà educato le persone a essere rassegnate, a subire. D'altronde abbiamo visto anche nei recenti casi nel corso del 2004 di processi per reati pedofili, in cui i genitori sono andati a protestare con il Ministro della Giustizia dicendo che nessuno si era occupato di loro, che non avevano avuto nessun sostegno dall'autorità, che hanno dovuto spingere, e notizie del genere non sono finite sulle prime pagine dei giornali, sono finite sulle cronache della regione Lombardia. Cioè non sono neanche su un quotidiano nazionale, e già che tanto che un quotidiano pubblichi sulla cronaca della Lombardia questo particolare di questi genitori che si muovono di fronte a cosa? A numerosi bambini violentati, a casi di pedofilia, a sacerdoti arrestati. Benissimo, si è data pubblicità a tutti gli interventi di difesa delle persone fatte dalla Chiesa Cattolica, e di queste persone sono state escluse anche dal mondo dell'informazione e delle notizie. D'altronde, come notate, negli Stati Uniti i casi di pedofilia vanno avanti, le diocesi parlano, però
ci sono stati altri 1200 denunce, alcune vecchie, alcuni di preti già denunciati, qualche prete è anche morto, però ci sono state altre 1200 denunce per i preti cattolici.
E siccome appunto questa cosa deve essere silenziata, proprio perché tutto deve essere concentrato nel cercare di nel momento attuale, molte persone non si rendono conto, noi ce ne rendiamo conto, dell'importanza che ha il referendum sulla fecondazione assistita. Eppure appunto per non alterare, perché qualcuno per rabbia o perché prenda coscienza del fatto, dice ma cavolo, se esistono migliaia di preti pedofili negli Stati Uniti, se esistono decine di migliaia di bambini violentati, come mai queste notizie non arrivano in Italia? Come mai questi fatti non si scoprono anche in Italia? Eppure appartengono alla stessa struttura, appartengono a tutta la visione cristiana cattolica. Bene, siccome appunto si deve dare in tutti quanti i sensi l'immagine che la bontà, i valori positivi appartengono al cristianesimo e al monoteismo, e che appartengono a tutte le religioni monoteiste, queste notizie vengono sottaciute proprio per non alterare questi equilibri.
Ti fanno 2000 sceneggiati di fiction televisiva dove ti inventano qualunque puttanata, tipo la macellaia dell'India, tipo la Goretti, cioè sono delle cazzate in mani, perché viene tutto quanto favolizzato ciò che sono realtà ben diverse e ben più intrinseche di altre cose. E criminali vengono esaltati in tutti i modi, tipo il Don Bosco, per esempio, che era un criminale, era uno stupratore di bambini, viene esaltato come se fosse un eroe. La Chiesa Cattolica, ogni suo santo è un assassino, è un criminale, non esiste nessuna persona che dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei valori costituzionali, abbia un minimo di nobiltà e un minimo di dignità. Non esiste in assoluto. E purtroppo assistiamo a questa propaganda martellante, che però è vuota,
sì.
Per cui ha addentellati per qualche momento e poi è vuota. Vi ricordo che comunque su Rai 3 alle 23:40 di venerdì c'è una trasmissione, ogni trasmissione parla di un dio.
Sì,
non so quale sia la prossima divinità. La divinità passata era Pan, hanno parlato di Pan. Secondo me è stata una buona trasmissione, fatta chiaramente dalla RAI per la ricerca, l'accostamento delle antiche divinità con le problematiche sociali moderne. Ha intervistato anche Hillman direttamente.
Sì, non ho visto la trasmissione, perciò.
È stata buona, cioè interessante. Secondo me si poteva far meglio, però tutte le cose si può far meglio, però noi non siamo interpellati, chiaramente, ovvio, no? Però hanno parlato di Pan, non so quale sia l'argomento di domani.
Sì, ecco, io della trasmissione appunto che parlava di Pan non l'ho vista, però un ascoltatore mi ha chiamato, mi ha detto che l'ha vista, che lui le ha viste tutte, la reputa la migliore della serie.
Secondo me anche la prima era molto buona, anche Ade. Io le ho tutte registrate comunque, in CD in ogni caso.
Sì, e di conseguenza è importante proprio che queste trasmissioni passino e vengano fatte. Logicamente qualcuno comincerà a comprendere che esiste un pantheon di riferimento pieno di energie, di forze, di simboli, di capacità evocative, e qualcuno, come sempre, dovrà cercarsi di andare a comprendere le cose, anche perché ricordiamolo sempre che la mitologia è fatta perché le persone la vadano a cercare e a comprendere. Non è fatta per essere insegnata o per essere dogmatica, ma è fatta appunto perché ognuno vi possa riscontrare, riscoprire e ricollegarsi con delle cose che sono significative.
Comunque anche Leonzio, quello che parla di miti, è riuscito a centrare gli aspetti della contemplazione del Pan, che è eccezionale, cioè, per un mitologo, a meno che non ci abbia scopiazzato in Indra, ma comunque è riuscito a individuare, a fermare l'ottica.
Sì, beh, non avendo visto le trasmissioni non posso giudicare, però già il fatto che finalmente una volta tanto vanno a scomodare un personaggio come Hillman per parlare appunto di una divinità, implica anche un'inversione di tendenza, che finalmente si ricollega a delle persone che anche solo in campo psicologico riescono a dare una profondità che sicuramente i monoteisti, tramutando pane in diavolo, non hanno fatto.
Comunque una cosa c'è da dire della conduttrice della trasmissione, al di là poi di come avvengono i tagli, che sicuramente ci saranno, anche perché va preparata la trasmissione, però l'idea è che faccia dire alle persone ciò, almeno agli invitati, ciò che vogliono dire, cioè nel senso che non gli tira fuori niente dalla bocca, a meno, chiaramente saranno degli accordi prima sicuramente, però l'idea vista così dal di fuori è che non gli tiri fuori niente dalla bocca, e siano invece i vari invitati che parlano dell'aspetto della divinità che vanno a incontrare dal loro punto di vista per le loro cose, che è abbastanza positivo, insomma, anche perché finora non c'è mai stata una roba del genere.
Si pensa un po' che le trasmissioni che hanno una capacità di cercare di andare un po' più al profondo e di far comprendere le cose o di dargli un significato chiaro, o almeno di essere l'inizio di un percorso, dare la possibilità, dargli elementi a qualcuno di andare a cercare di ricollegarsi, perché ricordiamo sempre che il mito è un racconto, ma è anche un ricollegarsi a delle realtà che sono archetipiche, che sono sempre dei modelli esistenziali, che sono sempre dei riferimenti profondi.
Allora, ho ricevuto un fax, di questo non ne parliamo, perché noi come principio non parliamo mai di ciò che viene detto nelle altre trasmissioni di Radio Gamma 5. Le nostre posizioni sono le nostre posizioni. Ogni speaker di Radio Gamma 5 ha il diritto di avere le proprie posizioni, anche in contrasto alle nostre, anche che se le ascoltassimo ci farebbero incazzare, lui ha il diritto di esprimerle e di dirle.
Per non cercare nessun problema.
E una regola che ci siamo dati è quella di non polemizzare con nessun speaker, per quanto diverso ed opposto sia a noi. Cioè noi questa regola abbiamo mantenuta e continuiamo ad applicarla. Dopodiché, se uno speaker dice bianco e noi diciamo nero, lui continuerà a dire bianco nella sua trasmissione e noi nella nostra trasmissione continueremo a dire nero. Ecco, questo per noi è importantissimo, questa cosa. È un principio che secondo me è sacro in questa radio, proprio per le peculiarità della radio, e secondo me va rispettato. Cioè nessuno deve dire a un altro speaker cosa deve dire, cosa deve fare, sparargli addosso. Questo fa parte oltretutto anche del buon comportamento, insomma, ci deve essere fra i diversi all'interno di una stessa struttura che garantisce a tutti di dire le proprie idee.
Sì, in uno strumento come questo noi lo diciamo sempre che sono le persone, gli individui, che se io trovo un'idea che non mi piace, prima di tutto già devo partire da questa sensazione che non mi piace. Non polemizzo con la persona, ma cerco di costruire, di edificare, di elaborare, di scrivere o di estrapolare un qualcosa che dimostri che questa idea sia diversa. Perciò io non ho bisogno di attaccare le persone, ho bisogno di demolire le idee.
Ma neanche commentare ciò che hanno detto
sì,
altri.
Sì, ma esatto, ma noi non stiamo a fare una partita a tennis in cui uno lancia la palla e tu gli rispondi. Ognuno ha un progetto, cioè noi non siamo qui per fare polemiche con altri, siamo qui per cercare di elaborare una nostra visione del mondo.
Comunque grazie per il fax in ogni caso, sì. Però per questo dico non ne parlavate.
Cioè, come avete detto appunto D'Annunzio, me ne frego e il problema è risolto, visto che il motto D'Annunzio non era questo, insomma, che è importante.
Vabbè, continua il discorso, Francesco.
Sì, stavo dicendo del mito, appunto, ricollegato alla trasmissione appunto Una notte con Zeus. Il mito è sempre un qualcosa che innesca dei percorsi, che fa partire delle cose, che le ricollega, anche perché essendo denso di significati, di simboli, di connessioni, dà la possibilità di trovare una possibilità di accesso a un mondo particolare. Questo accesso non viene fatto perché è codificato all'interno di qualche mitologia, ma viene fatto perché lo ricollega a modelli intrinseche che sono presenti nel nostro animo. Il nostro animo è sempre molteplice, cioè nel senso che noi dobbiamo perdere l'abitudine di vedere la persona come qualcosa di monolitico. In realtà noi persone siamo qualcosa di molteplice, abbiamo moltissimi istinti, moltissime spinte, moltissimi desideri e moltissime vie e moltissime possibilità. Partendo da questo molto, noi non possiamo dire a una persona che la sua via di realizzazione di conoscenza passa tramite un certo percorso. Passa tramite la sua capacità di edificarlo, di percorrerlo e di costruirlo. Per questo noi diciamo sempre cercate la molteplicità, la diversità, cercate quello che ha abbondanza di cose, di simboli. E all'interno dell'abbondanza di simboli troverete un qualcosa che vi è più affine. Certo, non sarà simile agli altri, non sarà simile alla nostra percezione, però sarà una cosa che vi permette di riconoscervi, di ricollegarvi, di comprendere cos'è la vostra essenza. E questa essenza non può essere raccontata, non può essere descritta, può solo essere vissuta. Questa è una cosa che è importante, proprio perché nel paganesimo, noi l'abbiamo sempre detto, non esiste una codificazione dei principi, dei valori o delle cose da fare o delle divinità di riferimento, ma esiste il percorso di ogni singolo pagano che gli permette di ricollegarsi con infinite divinità, anche perché molte divinità vengono rianimate dal nostro modo di agire e di comportarsi e ci permette di entrare in contatto con una realtà che è ben diversa. Questa realtà poi ci permette anche di comprendere, come dicevamo molte volte, che noi non siamo unici, ma che attorno a noi esistono infinite divinità che con noi condividono le cose. Potremmo trovare delle divinità che ci sono di ostacolo o che non ci piacciono, ma queste divinità, se noi le comprenderemo, non saranno distruttive della nostra personalità, saranno qualcosa che si rafforzerà. Soltanto se noi rinunciamo a essere noi stessi e accettiamo acriticamente una visione del mondo dettata dalla Bibbia, dai comandamenti, dalle religioni monoteiste che dicono che esiste una rivelazione, noi rinunciamo alla nostra capacità di rilevare il mondo, di riscoprire il mondo. E perciò questo noi diciamo sempre agli ascoltatori, la nostra è una proposta, è il gettare un qualcosa che gli altri possono elaborare in maniera diversa. E questo è proprio un richiamo continuo al mito e non alle scritture del mito.
Riuscire a comprendere il mito come rappresentazione del mondo che noi abbiamo fuori di noi e dentro di noi è il primo passo. È il primo passo che possono fare le persone proprio per staccarsi dal monoteismo. E questo non ci piove sopra, insomma.
Ma forse il mito non è soltanto la rappresentazione, ma forse il mito è il mondo.
Sì, no.
Sarebbe che rappresentare qualcosa potrebbe sempre essere un qualcosa che viene trasposto, che viene interpretato, che viene visto, deformato da qualche ottica, da qualche occhio o da qualche possibilità. Ma forse dire che il mito appunto è molteplice in se stesso, proprio perché non abbiamo una realtà che è univoca, non abbiamo una verità, di conseguenza non esiste una verità del mito, a parte il titolo azzeccato di Hubner che dice la verità del mito, ma la verità del mito è che dice che non esiste una verità e che ognuno ha in base alla propria esperienza un'elaborazione della realtà. E questo è importante per dire che non esiste un principio assoluto, un principio deterministico o automatico, ma che in base a quanto noi saremo attenti a quello che ci accade attorno, a quanto noi ascolteremo, a quanto noi saremo capaci di percepire la ricchezza, la molteplicità e la diversità, avremo una possibilità di trovare la nostra via. Perché può sembrare facile adeguarsi, subire, accettare criticamente una visione del mondo, una visione religiosa. In realtà noi sapremo che questa rappresenterà sì una forma di anestetico, ma ci impedirà di essere sensibili sia alla nostra essenza sia all'essenza del mondo, ma alla fine porterà alla nostra distruzione. E quando porterà la nostra distruzione noi vivremo solo con il sentimento, e vivere con il sentimento significa sprecare proprio ogni propria energia. Le nostre energie possono essere meglio indirizzate, anche perché non indirizzandole verso la salvezza, ma verso la comprensione e la conoscenza, ci danno la possibilità di vivere al meglio.
Proviamo a vedere un altro aspetto di questa cosa. Mm. Io dal giornale La Repubblica del 18 febbraio 2005 trovo un articoletto 3 cm x 4, no? Mm. Il titolo è "Ecco la sede del sesto senso, la scoperta di studiosi americani pubblicata su Science, nel cervello un sistema di allarme". Dico, pensano di aver detto una cosa seria? Cioè, sono migliaia di anni che la stregoneria dice che c'è il sesto senso, migliaia di anni. E questi arrivano, ecco, l'abbiamo scoperto con i potenti mezzi della NASA, i potenti mezzi di analisi cerebrale che c'è adesso, il sesto senso esiste e risiede nel cervello, in una regione tra i due emisferi. La scoperta, riportata sulla rivista Science, è degli scienziati della Washington University e a St. Louis e indica come sede del sesto senso la corteccia cingolata anteriore. Qui risiede un sistema di allarme che ci avverte quando qualcosa non va o quando qualche nostra azione potrebbe compromettere la nostra incolumità, ha spiegato Joshua Brown. Si tratta di un circuito che ci dà informazioni per aggiustare la rotta nei nostri comportamenti e metterci al riparo dai pericoli. La scoperta può avere risvolti in ambito psichiatrico, lasciamo perdere dopo l'uso che intendono farne loro delle scoperte. Però il problema reale è un altro, cioè, ok, adesso la scienza con le macchine è riuscita a vedere l'ascensione di quell'area, è riuscita a scoprire da dove viene fuori l'intuizione. Ma a me me ne frega qualcosa di quello che ha scoperto la scienza? Non me ne frega niente, cioè, o meglio, mi serve per dire... Vedete che non stavamo raccontando puttanate quando per 3.000 anni la stregoneria diceva che c'è l'intuizione. Però a me cosa mi serve l'intuizione? Mi serve per riuscire a capire com'è il mondo al di là della mia ragione. Mi serve a capire dove sono i pericoli che la mia ragione non riesce a descrivere. Allora cosa mi serve l'intuizione? Mi serve far uscire l'intuizione quando a me serve. E mi serve disciplinare la ragione per riuscire a comprendere la qualità dell'intuizione che esce e non magari prendere fischi per fiaschi, anche perché credo che ci sia un pericolo, invece stavo vincendo al lotto. Dico una cazzata qualunque, fatemela passare. Però a me serve usarla l'intuizione, e allora per usare l'intuizione non mi frega niente che loro l'abbiano scoperta, cioè che loro l'abbiano scoperta mi serve a voi per dire, vedete, c'era l'intuizione, c'è la capacità di intuire ciò che la ragione non è in grado di leggere. Però come intuirlo e come fare per usare l'intuizione, far uscire l'intuizione, questo potete fare solo col crogiolo dello stregone. Quei dibattiti che teniamo sabato 26 giugno qui a Radio
Giugno?
5.
Sono già così,
febbraio. Ai ai ai. No, ma sabato prossimo, dai. Devono essere i turni. È sabato, dopodomani, insomma, qui a Radio Gamma 5. Dai, sì. Non lo dico io, dico i scienziati, fra virgolette, che hanno scoperto dove, d'altronde, con la tomografia, no, con le nuove tecniche che c'è, si riesce a vedere l'accensione delle aree in base a certe funzioni. Però il problema è che a me mi serve l'intuizione, non è che posso fingere.
Qui si potrebbe anche pensare a qualcosa di diverso, insomma. Cioè, nel senso che noi dovremmo anche pensare che esiste anche l'inganno, l'astuzia e la furbizia.
Certo.
Cioè, nel senso che noi dovremmo pensare che queste aree del cervello siano talmente passive che siano lì con i bambini a dire: uè, siamo qua, venite a vedersi. Potremmo anche, volendo ipotizzare, ipotizzando che esista anche un sistema di camuffamento in cui uno fa vedere una certa cosa e fa accendere certi macchinari. D'altronde la molteplicità, la ricchezza, la potenza del nostro sistema magnetico, il nostro sistema cerebrale è molto più potente di una macchina. E perciò, sai, noi viviamo anche all'interno dell'inganno, dell'astuzia, della furbizia.
In ogni caso, io ho una mezza idea, cioè che quello che loro abbiano visto in realtà non sia la sede dell'intuizione, ma sia la capacità dell'intuizione di affluire alla ragione. Perché se non ho capito male, adesso io non conosco anatomia cerebrale, per cui potrei dire una cazzata, però è già sulla corteccia. E sulla corteccia abbiamo praticamente quasi tutta la corteccia occupata dalla ragione, cioè proprio dalla lettura del mondo, dai sensi, dai segnali che ci arrivano, no? È proprio in funzione della ragione, in funzione della forma e della quantità. Pertanto, se vedono l'accensione in un posto del genere, significa che l'intuizione sta già affluendo alla ragione, cioè è un'intuizione compatibile con la ragione. Ma noi abbiamo intuizioni molto più profonde che non arrivano alla ragione, perché sono incomprensibili, la ragione le taglia subito. Noi abbiamo delle capacità infinitamente maggiori di quelle che loro potrebbero mai vedere, o almeno che l'hanno visto finora, che però chiaramente la ragione ha una sua dittatura, cioè questo passa e questo non passa, questo passa e questo non passa.
Esiste che anche, però c'è un discorso, esiste anche un discorso di metodologia, cioè nel senso che andando a cercare certe cose con certi strumenti, con certe ipotesi, si hanno certe verifiche di queste ipotesi, cioè nel senso che certe volte è l'ipotesi stessa che costruisce,
che conduce la ricerca,
che crea il fenomeno, cioè nel senso che il più delle volte l'effetto della causa è l'effetto. Cioè nel senso che non esiste una ragione, ma esiste una situazione che va a generare, per intenderci, certe volte nella fisica quantistica la luce entra in una scatola perché ne è uscita.
Sì, cioè, anche perché gli hai messo la scatola.
Sì, no, esatto, cioè, perciò esiste il principio di indeterminazione, cioè che l'osservatore altera sempre la realtà che osserva, in quanto la realtà non è neutra e la realtà è sempre attenta a come è osservata. D'altronde hanno osservato in fisica quantistica che certe particelle, se osservate, si comportano in maniera ordinata, se non osservate si comportano in maniera caotica, e questo è il fatto del condizionamento dell'osservatore, è importante.
C'era una cosa del genere anche in Epicuro, cioè che quando scriveva la libertà, ma sai, la fisica di Epicuro non è mai stata studiata, anche perché, vabbè. Sì, c'è un'altra cosetta ancora da aggiungere, che non si discute ciò che loro vedono.
Sì, non ho mai fatto nessuno.
Ciò che si discute è l'interpretazione che ne danno.
Sì.
Cioè, perché quando io leggo un altro articolo, no, non ce l'ho qua, però ho i vecchi articoli qui, ancora di un anno fa, da cui viene tratto, che chi è ottimista si ammala di meno, in realtà è un'interpretazione essere ottimista, cioè si ammala di meno se si affronta in un certo modo la vita, cioè se si è propositivi all'interno della vita. Si può anche essere pessimisti, basta tirarsi sulle maniche, per cui non è una condizione l'ottimismo necessario, essere felici per ammalarsi meno, è essere attrezzati per affrontare la vita e non subirla, non entrare in depressione, ecco, se vogliamo metterlo in questi termini, cioè in quel modo sì, affrontando la vita in maniera propositiva, in maniera armata, in maniera consapevole, ci si ammala di meno. Chiaramente se uno si mette in ginocchio, supplica il suo Dio dalla mattina alla sera, costruisce un bel piattino di batteri che lo vanno a mangiucchiare. I batteri ci vanno a nozze, batteri e virus lo riducono in polpette, questo è vero. Ma anche il raffreddore, se uno fa l'amore si prende meno il raffreddore, mai è stato sperimentato,
ma sai,
rivitalizza l'intero corpo.
Sì, no, ma infatti esiste un discorso che sarebbe poi da approfondire. Leggendo un autore tedesco dell'Ottocento che parlava di varie realtà, di vari popoli, lui notava che ad esempio certe situazioni si sono verificate perché certe popolazioni avevano una predisposizione particolare per certe malattie e che erano riconosciuti perché erano portatori di certe malattie. Questo perché derivava che nella loro società, che la loro cultura aveva un'organizzazione, aveva un sistema di pensiero che le predisponeva a questo tipo di malattie, e di conseguenza il più ne venivano attaccati a certe forme rigide di esistenza e più questa forma rigida veniva compromessa da malattie che andavano a demolire anche l'aspetto fisico. Questo è significativo perché esiste sempre un'analogia con le persone, perché se si fossilizza sulla visione unica delle cose, se si pensa che esista un unico valore, se si pensa a un discorso finalistico, cioè la salvezza, l'arrivare al paradiso, il fatto che ci sarà un giudizio universale che perciò tutto quello che fai non conta niente,
un karma,
esatto, questo va anche a predisporre l'elemento fisico che è il nostro corpo, va a predisporre non solo l'elemento individuale ma anche i popoli, le persone, le nazioni, e questo sarebbe una cosa interessante. Noi dicevamo ogni tanto, facendo una battuta, che forse il monoteismo non è una religione ma è una malattia. E se noi dovessimo da analizzare questo, è una verità, proprio perché il monoteismo è incentrato sulle forme di malattia, sulle forme di patologia, di alterazione della persona, perché il pensare sempre a certe cose, oppure problemi per atteggiamenti del corpo. Se pensiamo ad esempio il discorso, la legge sulla fecondazione assistita, tornando molto di attualità, da cosa parte? Deriva dall'uso dello sperma, ma ci ricordiamo come è continuata la guerra sul discorso della masturbazione?
È arrivato Pam. Adesso in trasmissione, nella notte con Zeus, hai detto: beh, adesso masturbarsi diventa positivo. Una volta o diventavi ciechi o ti crescevano i peli sulle mani e i bambini venivano torturati. Fate un po' voi. C'è voluto che rinascesse Pam. Pam è l'unico. È l'unico dio dell'antica mitologia che è morto, ma ricordiamoci che nell'antica mitologia gli dei morivano e rinascevano.
Non è certo che fosse Partner, perché lì Plutarco non è molto preciso.
Pan,
cosa detto Plutarco?
Era Pan. Pan rinasce soltanto se rinasciamo noi con Pan, rinasce dentro di noi. Se gli uomini non si prendono in mano la responsabilità della loro vita, Pan non rinasce. Non è Adone, non è neanche Dioniso che rinasce in altra situazione. Pan appartiene proprio alla natura della vita, alla vita maschile. E la vita maschile, purtroppo, gli uomini hanno cessato di prendersi in proprie mani la responsabilità della loro esistenza, hanno accettato il monoteismo. Infatti il grido del pane è morto arriva quando è arrivato il monoteismo.
Io ci avrei da ridire sul fatto che Plutarco abbia riportato correttamente quando è stato sentito nel mare.
Sì.
Probabilmente era una divinità legata alla vegetazione che aveva un'assonanza, ma che fosse Pan morto o delle mie forti perplessità, cioè nel senso che se andiamo anche ad analizzare l'espressione greca ci sarebbe da ridire, insomma, anche perché era un grido di lamento. Il grido di lamento non è mai stato presente nel culto a Pan, essendo un grido di lamento era più riferito a qualche altra divinità legata al discorso stagionale, e siccome Pan non è una divinità legata alle stagioni, è una divinità appunto della natura, ma che non ha una sua stagione di fondamentale,
esatto, no.
Ha una sua funzione all'interno del giorno, questo sì che è diverso, cioè nel senso che Pan è più un dio d'orario, cioè nel senso che è all'interno della giornata,
sì,
ma non ha una sua funzione stagionale. Perciò io direi che Plutarco forse è stato mal interpretato, volutamente mal interpretato Plutarco.
Va bene, ecco, abbiamo trovato un altro momento di discussione tra me e Francesca. No, ma è giusto che sia così, come se non fosse. Bene, allora, un'altra notiziola. Allora, noi avevamo sempre detto che la condizione fondamentale, la condizione base dell'universo è quello di far nascere la vita. Cioè, la vita è la condizione più comune che esista nell'universo. noi sappiamo che la Terra è una coscienza, sappiamo che il Sole è una coscienza, sappiamo che le galassie sono delle coscienze, poi arrivano due personaggi della NASA che dicono su Marte c'è la vita. Due scienziati della NASA sostengono che la possibilità dell'esistenza della vita su Marte è rafforzata dalla somiglianza di aree del pianeta rosso con cave in Spagna dove esiste vita sotterranea. I due scienziati affermano, potrebbe essere anche un modo per avere soldi e continuare le ricerche per quel che mi riguarda. I due scienziati affermano che i meccanismi della vita nascosta su Marte potrebbero essere simili a quelli scoperti in Spagna nell'area del fiume Rio Tinto, così chiamata per il colore rosso prodotto dalla dissoluzione del ferro in acqua ad alto contenuto acido. Secondo Carol Stock e Larry Lemke, le colature di metano su Marte potrebbero indicare un'attività biologica sotterranea dei microrganismi simili a quello delle cave spagnole. Le tracce di metano su Marte potrebbero segnalare la presenza di una biosfera sotterranea molto attiva, a concentrazioni poco sotto la superficie di solfato di jarosite, un sale minerale trovato sulla Terra capace di ospitare organismi biologici in ambienti molto inospitali. Questa è l'ipotesi fatta da loro, non è fatta noi, l'hanno fatta loro, che poi si dica che io... In realtà noi sappiamo che la costruzione della vita è una costante nell'universo, cioè è la cosa più semplice e più elementare che esista nell'universo. La vita è data proprio dal fatto che esiste questa qualità di base in cui si forma l'universo. Pertanto il fatto che scoprono queste cose o altre forme di vita o infinite cose diverse per noi è abbastanza normale, insomma. Che poi questo sia vero oppure lo facciano soltanto per avere altri finanziamenti per la ricerca, questo non sta a noi.
Almeno, scusa, permettimi, se almeno finanziassero l'impresa su Marte costerebbero meno bombe sulla Terra,
vero?
Sono anch'io
su questo, sai,
nel senso che se le nostre risorse, dato che devono essere sprecate o consumate, le fossero finalizzate alle imprese spaziali, io sarei sicuramente, uno guarderebbe meglio la televisione, non leggerebbe più con tutti i giornali, perché la prospettiva sarebbe diversa.
In effetti, siccome le risorse bisogna saccheggiarle, cioè bisogna distruggerle, perché altrimenti si accumulano eccessivamente, si potrebbe sprecarle anche in questo. Poi alla fin fine non è uno spreco, è un investimento per il futuro a vuoto. Se, sempre meglio che buttare bombe e buttare giù una città, insomma.
Sì, e fare... Dico, sai, d'altronde, sai, il fatto dell'esplorazione, avendo noi come storia Ulisse, fosse più vicino al concetto proprio di Ulisse, che può essere anche inteso come universo. Ma poi una cosa che è fondamentale per la vita è che noi non dobbiamo pensare alla vita soltanto come elemento biologico, come forma umana, come forma animale, ma in realtà anche le pietre, gli stessi pianeti, i soli, le lune hanno una loro dimensione, hanno una loro vita, sono degli esseri viventi. E se noi appunto ci limitiamo a avere una visione antropologica della vita o una visione animale, è una forma molto molto limitata che ci pone dei limiti. Noi sappiamo che la vita ha delle forme di manifestazione, di realizzazione ben diverse, e ogni cosa che esiste ha una sua vita, ha una sua volontà intrinseca, ha una sua possibilità. Perciò anche una galassia ha una forma di vita. Noi come pagani siamo sempre coscienti che ogni cosa, usando un brutto termine che è un po' inflazionato, un po' deformato, ha una sua anima, cioè qualcosa che lo anima, un qualcosa che lo spinge avanti. Questo appunto lo spinge avanti non è solo una forza meccanica, ma è proprio un'intelligenza insita in tutte quante le cose, è una volontà che è all'interno di ogni cosa. Perciò anche il nostro pianeta è un sistema che è capace di trovare l'intesa con altre forze, con altre energie, con altre sostanze, con altre divinità, e sommandole, unendole, moderandole o scambiandole o alterandole o cercando di farle proprie, riesce a creare una condizione per la vita. Ma questo non avviene in maniera meccanica, cioè nel senso che l'interazione o l'interagire della specie vegetale, della specie animale o della specie minerale non è lasciata al caso. Esiste una capacità di equilibrio, di ricerca, di tentativi, di prove, che cerca di creare una situazione ottimale. Certo, si cercherà di indirizzarla verso più certe forme, ma questo dipenderà dalla capacità delle varie specie, dalle varie vite, dalle varie essenze, dei vari regni della natura. Ma queste qua sono fatte non per essere annientate, ma cercare di creare delle condizioni diverse, delle condizioni migliori. E il nostro pianeta, se ha questo successo, è perché fino a 2000 anni fa questo era insito in ogni uomo, era insito in ogni cosa, nel fatto che si potesse vivere in armonia o cercare un'armonia, per quanto difficile fosse, che ci potessero essere degli alti e bassi, che però tutto quanto aveva una sua volontà e che essendo tutto quanto divino, questo divino partecipava al divino degli altri e non c'era un qualcuno che era superiore o inferiore, ma c'era la capacità di vivere assieme a vari livelli. E certo il monoteismo ha sconvolto, ha alterato, ha cancellato questo, e logicamente le conseguenze che abbiamo sotto i nostri occhi sono sempre quelle. Il fatto stesso che la guerra è sempre esistita, ma il pensare alla guerra come distruzione totale, di annientare tutto, appartiene a una visione di guerra del monoteismo.
Bene Francesco, prima di dar via le telefonate che daremo il via più tardi, se non hai qualcosa di urgente...
No, vale, dopo che sto a staccare la stina stampa, avevo soltanto quella sulla fecondazione assistita che appunto l'ho voluta affrontare un po' lungamente, perciò...
Io farei ascoltare un attimino i nostri radioascoltatori come avveniva il condizionamento educazionale cattolico attraverso un canto del Carmine Burana di quando i disgraziati vennero chiamati a massacrare la gente a Gerusalemme in giro. È un piccolo breve canto, anche perché ce n'è uno più orribile e quest'altro, ma insomma... Il mondo è completamente pazzo, dice l'introduzione, a causa del peccato originale che riverbera i suoi effetti negativi sugli uomini. La prova di questa colpa è contenuta nella stessa Bibbia, che narra come l'uomo sia stato cacciato dal paradiso terrestre e come ora sia costretto a vivere sulla terra in veste di esule che non sa dove andare. Perciò i tempi sono infami, poiché tutti si lasciano andare ad azioni disoneste e non pensano a cosa vanno incontro. Per cui se prendessi questo primo passo, questa introduzione, da allora, cioè siamo circa al 1200, fra il 1200 e il 1300, e la porto ai giorni nostri, e dicessi il mondo è completamente pazzo a causa del peccato originale che riverbera i suoi effetti negativi sugli uomini, eccetera eccetera, credo che la situazione sia esattamente uguale. Non cambia niente. Per cui i cattolici hanno sempre lavorato su questo, no? C'è la distruzione, c'è la disonesta, c'è la merda, viviamo tutti nella merda, siamo tutti degli esuli e così via e così via. Proprio una creazione della disperazione. Dice il canto: pazzo il mondo è diventato, per il pomo un dimangiato. Dalla Bibbia è dimostrato, Dio dell'Eden ci ha privato. Oh dolore! Or Mosè piange ad Aaron, re David Salomon piange Solima e Gion, piange il mondo e pur Sion. Ecco il tempo mesto, per il mondo è ben funesto. Chiaro è infatti e manifesto, l'uomo mira il disonesto, o dolore. Si corrompe la creatura e macchiata è per natura, perché altera è la lordura che nel ciel non la cura. O dolor, l'uomo reo schiavo sarà nel suo vago esilio qua, di giuir ragion non ha finché breve non morrà. O dolor. Questo era il punto di vista dei cristiani. Eravamo fra il 1200 e il 1300. I canti sono uno peggio dell'altro, pensavo di trovarmi quelli della Carmine Burana, però direi gli altri volumi. Perché la Burro sta facendo il Carmine Burana un volume all'anno. Dabur che faceva piccoli libretti, questo l'ha fatto di 1300 pagine, non so cosa si dovrà fare in ciclopedia.
Il volume 1.
Volume e il volume 2 dovrebbe uscire fra poco, insomma. Cioè ormai le fa sempre più.
Beh, ricordiamo appunto, invece, visto che per live di libri, che sono due libri da acquistare in questo periodo. Uno è il libro della Laura Rangoni, Il paganesimo, fatto dalla casa editrice Senia, costa 6,50 €, e poi c'è il sesto volume della storia criminale del cristianesimo di Dessner, che è l'opera colossale che dimostra come la natura del cristianesimo sia solo criminale. E perciò appunto il libro di Dessner, Storia criminale del cristianesimo, sesto volume, è pubblicato dalla casa editrice Arieli di Milano, che tra l'altro finalmente hanno un sito internet, e perciò le potete anche andare a trovare informazioni sugli altri volumi e sugli altri testi. E certo che sono due testi che sono importanti, che vi permettono, uno, di ricordare cos'è il monoteismo negli ultimi 2000 anni e dall'altra parte di avere un approccio sia pur leggero, semplice, elementare a cos'è il paganesimo, a parte alcune imprecisioni che sono secondarie e non certo volute. Il libro Il paganesimo di Lauro Rangoni rimane un testo che apre delle nuove prospettive all'interno del mondo editoriale, dà le possibilità alle persone di percepire una realtà diversa. Merito del libro è il fatto di ricollegare il paganesimo antico a un paganesimo contemporaneo organizzato e sotto forma poi religiosa. Perciò due libri appunto da acquistare: Lauro Rangoni, Il paganesimo, Senia e casa editrice, e l'altro è Destin, Storia del cristianesimo, Ariele, casa editrice.
Sesto volume. Sei arrivato al sesto.
Il programma è di 10 volumi, perciò insomma siamo già abbastanza avanti.
Bene, io do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo sempre che sabato siamo qui in Radio Gamma per il dibattito sul toglierci al centro del mondo. Pronto? Ciao!
Come hai detto, bene?
Tutto bene.
Ok.
Ciao Ivano.
Niente, il battimarso per vale prima, no?
Sì.
Ricordo che mio fratello era Poggia. Fin adesso mi ricordo vagamente, però fino ai 10 anni.
Guarda, se non...
dopo sentite sparito perché...
No, ma se non sbaglio, guarda, io almeno lo scorso l'hanno fatto su Lusiana.
Sì.
Non so se anche quest'anno il comune di Lusiana lo organizza, però...
Lo facevo anche qui a Cadone, eh?
Sì. Ma mi ricordo come tradizione, avevo visto proprio la fine, diciamo, no? Ho sentito la fine di questo.
No, beh, non è la fine, perché se adesso c'è l'inizio, perché guarda, se io vedo qua. Vedo il programma delle manifestazioni, ci sono come minimo una dozzina di comuni coinvolti nel programma di Battimarsi.
Sì, ma devo ripristinare, sì. Penso anche qua intorno. E dopo che c'era i fuochi del Venerdì Santo, che si faceva dopo c'è stata una proibizione, naturalmente un veto e non si è di fatto. Il Venerdì Santo si faceva il fuoco, no? Santo, insomma, era il Venerdì Santo, prima della Pasqua, e si faceva i fuochi, sono stato quello che abita in Torino qua, e si vedeva i fuochi da qua, i fuochi di là, finché sempre avevo 3 anni, dopo sparivo i fuochi, e stava proprio, sentivo una proibizione, un veto, che non si poteva fare.
Non si poteva divertirsi del Venere, eh?
Sì, perché il fuoco è un simbolo, capito? Il fuoco. È il luce, no?
Sì.
Che illumina, secondo me, ma quasi stio proprio, ho sentito chi diceva insomma che resta una proibizione della diocesi, insomma, ecco,
non lo metto in dubbio.
Beh, i fuochi hanno sempre rappresentato un elemento molto importante all'interno di tutti quanti i riti non cristiani.
Sì.
Direttamente, se uno prende la Bibbia, quando mai hai visto Gesù Cristo che si mette intorno a un fuoco? Cioè, nel senso. Cioè, ma non dico neanche fuoco.
Non ride mai e non è mai attorno al fuoco.
Sì, no, che c'è un discorso, una parola dell'ottimismo, diciamo, no.
No.
Sempre...
Confidare, confida in me.
Esatto, sì.
Sì, no, infatti appunto...
Antropocentrico proprio.
Esatto.
Ma non è solo antropocentrico, pensa, cioè, il fado stesso, quanto era importante in quell'epoca, secondo, cioè, vivere attorno a un fuoco, eppure il fuoco è fra tutti gli elementi quello che è meno trascurato, che è meno indicato, cioè non viene mai raccontato che lui si ferma. Addirittura, quando fa il discorso della moltiplicazione dei pani e dei pesci, moltiplica ma non li cucina.
Esatto.
Cioè, proprio... Vero, sì. Dal punto di vista simbolico, il fatto della negazione del fuoco all'interno delle regioni monoteistiche è essenziale, insomma.
Sì. E dopo sta ripresa, naturalmente, parola per parola, in tutti i 2000 anni, ecco, e ancora adesso, insomma, il fuoco se, penso me, insomma, anche vedendo in giro, se osservi il fuoco, se, diciamo, no, come festeggiamenti non si è più visto, sì, ben che sei, chi fa vedere verso Trevisano,
sì, però credo, cioè, si brucia la Befana, la Stria e così via,
sì,
cioè,
sì.
È sempre legato a un retaggio dopo di Inquisizione,
esatto.
Il fatto del sacrificio umano tipico del monoteismo è presente, insomma.
Si vede nel ramo d'oro di Fraser, parla appunto dei fuochi, che bruciava appunto animali ancora in...
Sì, ma lì sai, anche Wittgenstein ha un po' criticato Fraser per quanto riguarda i fuochi di Beltane,
sì.
Proprio perché lui veniva da una visione anglosassone protestante in cui vedeva i fuochi come sinistri, però un pagano non ha mai visto un fuoco come sinistro.
No, ma parlava dei fuochi anche in Spagna recentemente, ai tempi di Fraser, che è morto nel primo 1900.
Sì,
no?
Esatto.
E appunto parlava che questi fuochi... che li metteva dentro su una colonna, rivestiva un paio di rami di pino, dei serpenti, no? Ma manca i serpenti, il fuoco gli dà fuoco da sotto, ma manca che praticamente il fuoco andava su, i serpenti gli scagliava tutto il paio, andava su, che capiva, rivedeva sta scena, era come un'acqua, come che andava su, dopo in cima cascava da sopra, perché naturalmente scampava da fuoco, sì. Non era... questo si svolgeva in Francia, penso, in Francia e i confini con la Spagna, così.
Che brutta roba, proprio il serpente anche. Proprio il serpente, no, che è il simbolo della vita.
Esatto, il serpente. E questo è, penso, un retaggio, appunto.
Sì, beh, cristiano.
Esatto.
Sai, il serpente tentatore, come rappresentato, esatto, come demoniaco e così via.
Ecco, come il demone, no? Come il demon di Socrate, esatto, che ha scritto Plutarco, parla del demon come si dice, se sbaglia sempre, no? Il demone è come il daimon
è il dio che cresce dentro gli esseri,
esatto,
e non ha niente a che vedere con i demoni cristiani.
Una
sovrapposizione, esatto, sì, fonetica, una certo.
Messa apposta,
non è fatta a caso, è sempre intenzionale, cioè per cercare il termine demonizzare diventa sempre proprio, esatto, nella nostra lingua una valenza negativa,
esatto,
cioè proprio di rendere il male assoluto, ma questo poi deriva da chi ha il concetto del male,
sì.
Della perversione.
Niente, dopo, dunque, parlavamo prima della notte con Zeus, dunque domani sera, con qua libretto, penso che parli di Zeus, dunque prendendo spunto da Zeus, il padre degli dei, Daniele Poggi parla di potere e seduzione. Ospiti Franco Castellano, è un attore, Enrico Picco, moglie del regista Antonioni, lo psicanalista Gabriele Paragona.
Scommettiamo che non parleranno di Zeus come il creatore, cioè il costruttore del presente, dell'esistente. Sarà solo uno che va in giro a scopare a destra e a sinistra.
Meglio far sesso che predicare, come Gesù Cristo. Ha fatto almeno danni Zeus.
Esatto, molto più solare.
Certo.
Italo Moscati e Dario Cassini.
Beh, Italo Moscati già un personaggio di bel rilievo, insomma, cioè nel senso che promette bene.
Venerdì 4 marzo, dunque sempre una notte con Zeu, ospiti della puntata, non parla di un Dio, comunque l'attrice Francesca Reggiani, il teologo Aurelio Fusi, l'attrice Clara Sereni, l'attore Luigi Di Berti, l'ingegnere Alessandro Ovi, Salomè Gianzini e Rosaria Iardino. Si parla di corpo e malattia. Dunque non so che Dio può rappresentare il corpo e la malattia, se non...
Saremo a vedere.
Va bene. Ecco, dopo che ho trovato stamattina di Otto Rank, non so se Gavi presente, il mito della nascita dell'eroe. Di Otto Rank, e parla dei miti, ecco qua, Sargon, Mosè, Carna, Edipo, Paride, Telefo, Perseo, Gilgamesh, Ciro, Romolo, Eracle, Gesù, Sigfrido, Lengri, della nascita, infanzia, della nascita solo di tutti questi miti qua,
sì.
Non della vita proprio,
certo.
Un libricino, 5,16 della sua.
Beh, c'è sempre sul corso dell'eroe, c'è il libro di Savater che era La funzione dell'eroe, che è un bel libretto, e se no c'è quello Gli dei dentro l'uomo, che appunto parla anche sempre della presenza dell'eroe nella nostra cultura. È una tematica che in psicologia è abbastanza affrontata, forse proprio perché viviamo tempi eroici e di conseguenza solo un eroe può avere la forza per combattere la realtà che esiste, insomma, tutte quante le varie dimensioni.
Esatto, comunque anche Rank mette Gesù dentro qua come leggenda comunque.
Leggendario,
mette,
infatti non è mai esistito, ormai esatto. Quello è la sua data.
Otto Rank è un freudiano comunque, è tutto qua.
Va bene. Ciao ragazzi.
No, ma la tematica dell'eroe è una tematica che è importante proprio perché
ciao.
Sto attento, è percezione o l'intuizione, no? Che è il sesto senso, che è la capacità che ha le persone di percepire o intuire qualcosa. Questo qualcosa, che non è più un condizionamento dal punto di vista mio, è la realtà. La realtà
è un aspetto, diciamo che è una realtà più ampia, dai.
Una roba che uno, cioè, se uno percepisce un pericolo che sa di arrivare o lo intuisce, vuol dire che questo è reale?
Certo.
e che questo è la reale paiù e per tutti che altri che
quel pericolo è oggettivo, cioè nel senso che viene percepito, il problema è come noi lo elaboriamo, cioè noi abbiamo tutta una serie di strumenti dentro di noi che servono sia per vedere una realtà diversa da quella che vediamo, sia per vedere delle cose che normalmente scartiamo, cioè che la nostra ragione scarta.
Ma vedo.
Però siamo in grado di elaborare anche quegli elementi.
Amico, elabora una me visione della vita, in cui che c'è il condizionamento, in cui tutte le nozioni che uno da quando che è nato ha il DNA che ha trasmesso, e condiziona. E dopo che c'è una cosa che scatta nella parte psicologica della persona, nel sesto senso, che permette di percepire quello che non dipende più da quello che sta nel passato, e questo è quello che fa evolvere la persona. Partendo dal dato del fatto qua, su cui mi guardo, è a convinzione per le robe personali che ho vissuto, dopo gli altri fare strada che gli ha da fare. Se mi trovo uno che ne pensa come me, mi me domando se questo che si deriva da una percezione o se si deriva da un condizionamento.
No, da diversi adattamenti. Da adattamenti che lui ha fatto diversi dai tuoi.
Esatto, ma cioè se questo uno deriva da un credere, per cui uno ha fatto un atto di fede, mi lascio perdere, perché non posso confrontarmi con uno che ha fatto un atto di fede. Se invece uno dice che quello che ha elaborato io, dal condizionamento, è frutto di scelte che se sequenziali a atteggiamenti in cui io che ha messo una sua convinzione, con questo mi sono pronto a discutere in qualsiasi
allora,
maniera.
Che due cose, bisogna distinguere due robe diverse. No, uno è il nostro convincimento intimo, cioè quella che è il nostro bagaglio, i nostri adattamenti, le nostre, il nostro sentire, il nostro credere, no? Che appartiene a tutti noi. E quello che è invece la capacità nostra di trasmettere questo agli altri come elemento oggettivo. Cioè di discutere con gli altri come elemento oggettivo. Di solito c'è una sfasatura fra le due cose, cioè ciò che noi sentiamo sotto certi versi è più profondo di ciò che siamo in grado di descrivere ed esprimere. E questo vale per ogni persona. Quando noi cerchiamo di descrivere certe realtà, spesso ci troviamo inadeguati a farlo.
Ecco.
Però ci mancano gli strumenti per farlo.
Ecco, mi te faccio una domanda. Dite sì, un soggetto unico come che un soggetto unico su me. Però, difficilmente parlo al plurale, perché gli altri soggetti che sono diversi da me e che ha capacità di percezione, di condizionamento diverso dal mio, non sono in grado di parlare a sua maniera. Perché quando che uno dà condizionamenti pregressi, usa il noi.
Ma uno può anche usare qualunque tipo di linguaggio.
C'è chiaro che in base a quello che uno fa, chi che ascolta quello che dice, lo analizza e lo valuta.
Certo.
Perché?
E vede dentro il suo credere come viene a collocarsi.
Esatto.
Se si scontra o non si scontra.
Siccome che mi noto che Drio ha tutte le grandi strutture, che è sempre un noi.
Sì, anch'io uso il noi spesso.
Rispetto molto di più chi che dice io ho percepito, io la penso così, no mi, perché il mi è l'espressione dell'ego, no? Perché
mi stesso, non ti formalizzare su queste modalità espressive che appartengono al singolo, cerca di vedere cosa dice dietro
certo,
questo. Capisci?
Mi vado sempre al contenuto, non a forma, perché a forma può essere benissimo.
Cioè, uno può parlare anche al plurale maiestatis anche come abitudine,
esatto.
Magari darà un po' fastidio, ma ascoltiamo lo stesso quel che dice, capito?
Certamente io non sono formalista a questo livello qua, però valuto, cioè quando che una persona distingue quello che lui crede rispetto a quello che e se mette in mezzo agli altri, indipendentemente che questo sia un condizionamento, io rispetto molto di più, perché dico...
No, ma è un problema secondario.
È una scelta mia, pagano, che sono stato stregò, e viva Dio, qualche roba può fare la testa mia. Va bene, dai, beazzo, ciao.
Ciao.
Sì, il fatto che uno tu usi il termine noi è un termine secondario, secondario, cioè nel senso che
no.
È una forma di dire, ma non è una forma impositiva. Insomma.
Cioè, anch'io lo uso, ma è un modo per dire io e Claudio siamo in due. Cioè, sono degli intercalari che si prendono nella nostra vita, nel nostro modo di essere, nel nostro modo anche di esprimersi, che non hanno una realtà effettiva, è un modo che noi assumiamo, insomma, anche dire mi son, sì, è un termine dialettale più che altro, è un'accentuazione anche di se stessi, però inizia e finisce là.
Infatti, è sempre il contenuto, il significato, il valore, le parole, il contenuto di un messaggio, quello essenziale, è quello che uno deve capire. Quali sono le intenzioni, le finalità o le prospettive di un discorso?
Comunque dividiamo sempre fra ciò che noi sentiamo, ciò che noi crediamo, da ciò che trasmettiamo agli altri come realtà oggettiva. Perché a volte noi maturiamo delle convinzioni personali o anche delle visioni o anche delle vere e proprie allucinazioni o anche alterazioni della percezione, che però non possiamo dire agli altri questa è la verità che ho visto. Ma dobbiamo invece cercare di individuare gli strumenti per andare oltre a ciò che siamo, per cui noi non abbiamo mai una verità da dare agli altri, e dovevamo dare degli strumenti, riuscire a capire come avvengono i meccanismi della nostra esistenza e mettere a fuoco degli strumenti con cui comunicare le cose. Ma nessuno di noi avrà mai la verità. Estia è vergine proprio perché nessuno la può possedere. Ed Estia è ferma, è immobile, per cui cioè, la verità è una cosa sacra, non è un oggetto che si butta via, insomma, meglio Demetra, la crescita. Pronto?
Ciao, sono Paolo.
Ciao.
Beh, prima di tutto voglio dire che state facendo un discorso che, insomma, è grande, perché è completo e porta lontano, insomma, però... Mi sorge un dubbio, una domanda, no? Dico, un discorso come quello che state facendo voi porta al nulla, no? Va,
cioè, il nulla non esiste.
Perché uno non ha più bisogno di farsi domande, almeno questo è come la intendo io. Allora, perché appiccicarci termini come sì, termini religiosi in qualche maniera, o mitici, o...
Ma noi non portiamo a nulla.
No? Perché non lasciarlo... così libero e solare come...
Perché bisogna imparare a difendersi, e imparare a difendersi in questa società è fondamentale, primo. Secondo, perché esiste la possibilità di sedimentare. C'è la mia percezione degli dèi, la mia percezione del mondo, che porta a fare dopo i miei discorsi, appartiene a me stesso. Però deve essere sedimentata, cioè deve costituire una base affinché la libertà, il modo di essere, il modo di percepire delle persone sia salvaguardata, mai più nessuno venga messo in ginocchio. Mai più nessuno costruisca lager per vecchi, nessuno più stupri bambini perché sono oggetti di possesso. Cioè, queste cose devono raggiungere una sacralità talmente profonda per mettere le basi per la costruzione del futuro.
Io sono giusto, cioè, sono pienamente d'accordo con te. È una cosa che mi lascia un po' così, no? È il fatto che da qualche parte è stato scritto che chi conosce la verità non ne parla, no?
No, non è vero. La verità non esiste. Non esiste perché siamo tutti soggetti
in trasformazione continua.
C'è una
verità che non c'è la verità.
Siamo soggetti in trasformazione continua e dunque non esiste una verità, perché quella che ieri era per me una verità oggi è diversa.
Sì, ma esiste una verità soggettiva, no?
Sì, certo, esiste la mia evoluzione.
Non
ovvio.
Esiste una verità.
Giorno dopo giorno, capisci?
Bene, comunque ti ascolto volentieri.
Grazie, ciao.
Sì, in effetti anche questo è un dubbio che sorge un po' nelle persone, no? Perché sembra quasi che usare il termine religione, costruire la religione pagana politeista sia un modo di fermarsi. In realtà non è così. È invece creare le basi per andare verso il futuro. Francesco, siamo ormai alla fine della trasmissione.
Bene, ecco, diamo appuntamento per sabato.
Per quindi... sabato 26, qui in sede Radio Gamma 5, con il dibattito Togliersi al centro del mondo, e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte.
Bene,
ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
C'è un nuovo negozio proprio vicino al